Amici di Gold Glo Bastard, buongiorno, buonasera, signore e signori, un piacere avervi. Oggi vogliamo parlarvi delle elezioni in Thailandia, che è un tema molto, molto, molto sofisticato di cui parlare, perché sono momenti molto, molto, molto tricky. Non è facile capire come è andato il risultato leggendo i giornali occidentali, perché ci sono una serie di verità nascoste a vari strati che vanno tutte analizzate in modo molto importante. Per fare questo abbiamo il piacere di avere con noi Giancarlo Calavotti, storica penna della Gazzetta dello Sport a Londra per 30 anni, quindi conosciuto da tutti. Da più di 10 anni Giancarlo vive in Thailandia. Ma la conosce da almeno 30 anni, credo, Giancarlo, no?
Esatto, sì, dal 91.
È diventato uno dei più grandi esperti di Thailandia che ci sia al mondo.
Sì.
No, beh, su questo non ho il minimo dubbio che tu sia uno dei più grandi esperti di Thailandia. Dai punti a giornalisti internazionali di gran lunga. E quindi avremo già qualcuno che ci racconta. Nell'ambito di quello che può dire in un video, ricordatevi che Giancarlo sta in Thailandia ed è soggetto alle leggi thailandesi, quindi non è che si può sbilanciare troppo, però nell'ambito delle regole, nell'ambito del suo coraggio che è enorme, cercherà di raccontarci un attimo di background della Thailandia e cosa queste elezioni possono in teoria rappresentare. A te la parola, Giancarlo.
Salve a tutti, a voi due, a chi ci guarda. Allora, per parlare brevemente di una vicenda che invece sarebbe lunghissima, cominciamo a dire che la Thailandia era una monarchia assoluta fino al 1932, poi un primo colpo di Stato di ufficiali e di politici democratici costrinse il re nel 1932 a firmare una costituzione che aboliva appunto la monarchia assoluta, dopodiché il re fu mandato in esilio in Inghilterra e i militari presero il potere. Da quel momento è un circolo vizioso che fino ad oggi ha alternato tentativi di governi democratici con invece una serie di colpi di Stato sempre militari che credo tra i falliti e quelli di successo sono oltre una trentina, dal 32 ad oggi. L'ultimo governo democraticamente eletto fu nel 99 quando il Berlusconi thailandese, la definizione dell'Economist che disse il Berlusconi thailandese con meno bunga bunga, l'imprenditore Thaksin Shinawatra, re delle telecomunicazioni, eccetera, eccetera, che come Berlusconi ha fondato il suo partito Thai Rak Thai, cioè i Thai amano i Thai, e quindi vinse le elezioni, impostò proprio una nuova politica anche populistica, ma al tempo stesso anche di stimoli economici, perché non dimentichiamoci che la Thailandia aveva avuto la famosa crisi delle tigri di carta nel 97 e che in poco tempo riuscì a ripagare in pochi anni il debito col Fondo Monetario Internazionale e sotto Thaksin proprio fece un nuovo balzo in avanti. Però cosa successe? Che la tradizionale oligarchia monarchico-finanziaria, diciamo da vecchio regime che ha sempre tenuto le redini poi in sostanza del potere, anche perché la Thailandia è ai primissimi posti per diseguaglianza di reddito nel mondo, quindi la gran parte della ricchezza è in mano al classico 5% della popolazione, per cui questo blocco monarchia, esercito e capitali ha fatto sì che abbia trovato Thaksin troppo scomodo. Adesso non stiamo a entrare in tutti i particolari dei pro e dei contro. Quindi nel 2006 ci fu il primo colpo di Stato che estromise Thaksin, il quale riuscì a reggersi tra l'Inghilterra, tornare qua. Poi nel 2008 gli diedero il ben servito completo, dicendo: non fate, vai all'inaugurazione delle Olimpiadi di Pechino e non tornare più qua. Da allora sono sempre stati al potere i militari, nonostante nuove elezioni, l'ultima nel 2019, dove il partito di nuova fondazione, Future Forward, anche questo un partito proiettato verso il futuro, proiettato verso un abbattimento di tutti i vincoli del regime, fu squalificato in partenza. Per cui, pur avendo riportato un vasto successo elettorale, la commissione elettorale ha trovato che il leader non aveva tutte le carte in regola per essere eletto deputato. Dopodiché, per questo problema, fu radiato lui per 10 anni e il partito disciolto. L'erede del partito disciolto, che da Future Forward è diventato Move Forward, che possiamo tradurre molto più consonamente al thailandese come salto in avanti o balzo in avanti, è stata la grande rivelazione di queste elezioni, avendo riportato un numero di seggi che è solo di 11 superiore a quello riportato dalla reincarnazione del partito di Thaksin, che ha corso con l'ennesimo membro della famiglia, perché nel 2014 aveva corso con la sorella, vincendo, formando il governo, e la sorella anche lei costretta all'esilio dal movimento dei militari. E adesso appunto abbiamo questa nuova situazione, per cui stiamo a vedere, perché nonostante l'esito delle urne ci sono sempre tutte queste minacce, questi interrogativi pronti a mettere i bastoni tra le ruote all'avvio veramente democratico.
Ci dai un po' un quadro dei risultati e se ci puoi fare un confronto con quello che erano le aspettative o i sondaggi, perché credo che questo sia ciò che balza all'occhio in modo più vistoso.
Aspettative e sondaggi fino, diciamo, agli ultimi settimane, se non gli ultimi giorni, erano tutti per una netta vittoria del partito promanante da Thaksin Shinawatra, vale a dire il Puatai per i Thai, guidato appunto dalla figlia di Thaksin, Petontan. E mentre ci si aspettava senz'altro un'affermazione, diciamo, rilevante da parte del partito del balzo in avanti, Move Forward, che poteva forse arrivare appunto, secondo le previsioni, anche a magari un blocco di seggi attorno ai 60-70 in un parlamento di 500. Invece la totale sorpresa, a cominciare dal partito appunto ex Thaksin, è stata che hanno a livello di collegi uninominali c'è stata una differenza di un solo seggio, nel senso che il partito del balzo in avanti ha riportato 113 collegi e 39 in più dalla cosiddetta party list, cioè quei seggi che vengono assegnati in base alla percentuale di voto, no? Mentre il partito di Petontan Shinawatra, vale a dire Puatai, ne ha riportati 112 invece che 113 seggi uninominali e 29 invece che 39 della lista proporzionale. Per cui sotto questo profilo c'è la parità, diciamo, quasi assoluta, anche se immediatamente il Puatai ha riconosciuto, diciamo, il primato del partito del balzo in avanti, guidato da questo giovane imprenditore Pita, che poi tutti chiamano Tim perché ha studiato quasi esclusivamente in Australia e negli Stati Uniti, e quindi a questo punto sarà lui che dovrà darsi da fare per formare il governo, cercare di formare il governo, un governo al quale ha già detto non vuole che partecipi nessun partito che è legato o collegato all'attuale regime militare. Quindi lui senz'altro ha subito aperto al partito della figlia di Thaksin. E il problema è che assieme ad altri sei partiti riescono ad avere in tutto un quant'è? Siamo a 319 voti, se non sbaglio, mentre ci vogliono 376 voti per ratificare il primo ministro.
Racconta il trucco.
Ecco, il trucco è questo, allora, che il regime militare...
500 sembra che abbia la maggioranza spaccata, però c'è un primo trucco.
C'è un primo trucco, appunto, che il regime militare, ovviamente, negli anni, dal 2006 in qua, si è fatto, diciamo, sveglio e ha l'ultima costituzione, che qua cambiano le costituzioni come cambiano i lenzuoli negli alberghi, l'ultima costituzione fa sì che... il partito di maggioranza che esce dalle urne ha, diciamo, il diritto di cercare di formare il governo. Però poi, per ratificare il primo ministro, ci vuole il voto di Camera e Senato riuniti. Ora abbiamo visto che la Camera sono 500 voti e il Senato sono 250. C'è solo un problema, che il Senato non è eletto, ma è nominato ad hoc uno per uno dal regime militare, quindi in teoria o in pratica è un blocco di fedelissimi, i quali cominciano a segnalare già che loro non voteranno mai per un primo ministro che non garantisce la permanenza e il primato della monarchia, che è l'istituto chiave di tutto ciò che vuol dire Thailandia. Mentre tutta la campagna elettorale, e non solo, del partito del Balzo in Avanti è stata quella di fare in modo che la monarchia venga senz'altro ridotta nei suoi poteri e potenzialmente anche messa da parte per una repubblica.
Qual è il significato, secondo me, poi, correggimi se sbaglio, ci sono tre dimensioni, no? tre modi di interpretare il voto secondo delle linee. Allora, la prima, noi siamo economisti e quindi la prima linea di analisi è quella economica, cioè che cosa cambia o potrebbe cambiare con un governo di questo partito del Balzo in Avanti rispetto al passato nelle linee di politica economica. Tu hai menzionato, non so, le disuguaglianze. Allora, da questo punto di vista, quali sono le loro proposte? Seconda linea di analisi è quella istituzionale, no? Appena detto, c'è malumore o quantomeno una frizione con l'istituzione monarchia, e quindi questa frizione si dipanerà da domani o quantomeno dai giorni in cui da quando si può. La terza linea di analisi è quella del ruolo dei militari e dell'intreccio tra le alte sfere delle forze armate e quello che tu hai definito il blocco di potere tradizionale, no? Qualcuno potrebbe chiamare il deep state, non so quanto con quanta accuratezza.
Il big state,
quindi diciamo quei settori dell'industria, dell'economia, della finanza e di quant'altro che costituiscono un po' i beneficiari dell'ancien regime, no? Chiamiamolo così. Allora, su ciascuna di queste linee di frizione, di faglia, no? O meglio, che tipo di cambiamento rappresenta il voto?
Dunque, innanzitutto direi che quello che è fondamentale e fenomenale è stata la partecipazione del 73%, quindi la volontà proprio di tutti di dire la loro, perché sono 10 anni che ci hanno addosso questo regime, che pur non essendo opprimente alla cinese, comunque si ispira a quei canoni. Due, il fatto che sono stati convinti, semmai non lo erano già personalmente, anche perché poi i livelli di istruzione individuale variano moltissimo dal vertice della piramide alla base, eccetera, però il fatto e la riprova che yes we can, insomma, hanno visto che se vai a votare e voti per un certo partito, per certi partiti, almeno sulla carta hai pronto il cambiamento e il ribaltamento della situazione. Ora, a livello economico, tanto per non scendere troppo nei particolari, è chiaro che col regime attuale si erano calcificate certe realtà dove, soprattutto poi anche con l'ingresso del lockdown Covid di 2 anni come dappertutto, i ricchi sono diventati sempre più ricchi e il resto ha visto decrescere il potere d'acquisto, i salari, eccetera. Quindi sotto questo profilo, diciamo, la istituzionalizzazione di certe realtà economiche dove tu vedi, vieni qua, trovi degli shopping mall stupendi che in Italia non se li sognano nemmeno a Milano, hai capito? Trovi tutta questa opulenza incredibile di investimenti immobiliari da tutte le parti, nuovi alberghi, nuove ferrovie, proprio un paese che sembra poi essere sul tour, ma al tempo stesso che taglia fuori o che restringe uno sviluppo economico che potrebbe essere senz'altro superiore al 2,5 di questo momento, anche perché, come dico, poi c'è il problema dei, questo è un paese che ha uno dei più alti debiti privati del mondo, credo sia attorno all'80% del PIL. E quindi c'è tutta gente che ha a che fare, che siano insegnanti, infermieri o anche medici o semplici ambulanti, ha a che fare con i prestiti dei loan shark piuttosto che tutte queste realtà arrivati per arrivare a fine mese. Quindi c'è tutto. Ora anche l'innalzamento del salario minimo è la prima mossa che scaturirebbe da questo nuovo approccio dei due partiti, diciamo, di punta. In più poi l'allacciamento di rapporti economici di novità, anche poi qui siamo da fronte alla dicotomia Cina o Stati Uniti, perché se per 50 anni Thailandia è stata la corazzata di terra degli Stati Uniti nel sud-est asiatico, da quando sono arrivati al potere i militari c'è stato un progressivo avvicinamento alla Cina, che è quasi ormai da paese colonizzato. Quindi mentre l'impulso, la direzione soprattutto del partito del balzo in avanti e di un ritorno più verso l'orbita americana, non tanto per discorsi di alleanze militari, eccetera, ma quanto per il fatto che qua ancora America, per una certa parte della popolazione, vuol dire democrazia contro invece regime totalitario secondo i canoni cinesi. Questo appunto per il discorso dell'economia. Poi scusa, l'altro punto che mi avevi chiesto era invece...
Sulla monarchia, i rapporti...
Monarchie militari. Monarchie militari, allora devi sapere che, scusa l'espressione, il fatto è che in questo paese, mentre in tutti gli altri, quasi, no, almeno non ho una statistica, ma in questo paese l'esercito giura fedeltà al re e giura di proteggere la monarchia, non di proteggere la nazione indipendentemente da chi ne è il capo. Quindi il fatto che i legami tra forze armate e monarchia siano sempre stati, diciamo, di primaria importanza, nei due sensi, anche perché, come sappiamo, avere degli eserciti serve anche per sfamare una certa fetta della popolazione che non avrebbe quel tipo di sbocchi, anche perché poi la Thailandia alla fine di guerre non ne ha mai fatte, o ne ha fatte poche, ne ha vinte ancora meno, perché qui dai birmani hanno sempre o quasi preso tradizionalmente le botte. Per cui però questa immane presenza militare, con il solito discorso di più generali che soldati, e poi insomma durante... fai conto che la Thailandia a 8 dicembre 1941 fu occupata dai giapponesi poche ore prima di Pearl Harbor, però semplicemente perché chiedevano il diritto di passaggio per andare a combattere contro gli inglesi in Birmania, in Malesia e in India stessa. Però sono stati in Thailandia, l'hanno occupata fino a Hiroshima e Nagasaki, e in quel momento il rapporto, diciamo, anche militare con la monarchia, poi, no, scusami, in quel momento come in altri paesi del sud-est asiatico e l'Italia, la situazione è la stessa Italia. Gli americani, invece di punire come collaborazionisti tutti il dittatore thailandese di turno che aveva aperto la strada per l'incombenza della minaccia comunista, Corea, eccetera, hanno messo subito da parte tutti i problemi, li hanno riabilitati tutti e hanno cominciato a vomitare tonnellate di dollari, di armi e di tutto, per fare della Thailandia l'unico vero bastione per combattere la minaccia comunista. Quindi durante tutta la guerra del Vietnam i bombardieri partivano da qua, più le stesse truppe thailandesi partecipavano anche loro, e poi qua c'è stata una guerriglia, non dell'intensità ovviamente di quella in Vietnam, ma c'era una minaccia comunista, quindi sono sempre stati allattati di dollari, e quindi con questo rapporto monarchia, esercito e appoggio americano, che poi è andato avanti fino all'inizio di questo millennio, e adesso esiste ancora, ma in maniera molto meno definita. E l'ultimo punto?
Allora, erano le questioni economiche, setto istituzionale, monarchia, repubblica, con quello che tu hai anche individuato come legame tra alte sfere militari fedeli alla democrazia, e poi diciamo così, i diritti civili, no? E l'instaurazione di una, chiamiamola così, società aperta, non più modellata sull'esempio cinese.
Allora, ecco, sotto questo profilo, tanto per non divagare...
Poi, scusami, ti aggiungo un punto che per non interromperti successivamente, che di solito è trascurato, di cui si parla poco, però in Thailandia fino a non molto tempo fa, e non so se ancora dura, c'era una insurrezione strisciante nel sud, perché il sud è musulmano in prevalenza, no? Ai confini con la Malesia c'erano queste sacche di guerriglia, di insurrezioni, eccetera, eccetera. Non se ne sente più parlare, ma perché sono state, come dire, assorbite, oppure perché non filtrano le notizie?
Allora, c'erano, è il tempo grammaticale sbagliato, perché ci sono ancora.
Ma no, immaginavo, ma ripeto, non se ne parla quasi più.
No, allora, il fatto di che non se ne parli è perché, se vogliamo parlare di guerre, nei giornali, nei media, eccetera, dopo, una volta che cominci dall'Ucraina e vai avanti tutte le guerre maggiori, si deve parlare anche di questi.
Allora, no,
questi sono quattro, diciamo, mini sultanati o stati che erano parte della Malesia britannica, che poi per una serie di scambi di territori, eccetera, non stiamo qui a andare nei paesi, però sono passati alla Thailandia. Quindi la Thailandia si è trovata, diciamo, con ridisegnato il confine, e questo gruppo malese giù in fondo nella coda prima di entrare Malesia e quindi Singapore. Allora, cosa vuol dire? Questi musulmani hanno cominciato subito a cercare non l'annessione alla Malesia, ma l'indipendenza. Mm-hmm. E per questa indipendenza continuano, cioè hanno iniziato una guerriglia già da, dunque, senz'altro sono più di 30 anni o forse mm-hmm. più. Morale, una guerriglia che è costata finora 5-6 mila morti, perché questi mettono le bombe o semplicemente assassinano un poliziotto piuttosto che il monaco buddista. E lì poi è una guerriglia che ha avuto degli alti e bassi in base a come il potere centrale ha gestito la cosa, perché con Taksin per esempio c'era la guerra totale. Con altri invece c'era, facciamo una donazione a questi quattro sultanati e vediamo se si calmano, e si calmavano. Quindi questa è una storia a sé che tu come turista puoi anche andare giù in quelle zone. Non è che tutti i giorni ci sono degli attentati o le cose, quindi puoi anche, tra virgolette, fare il turista, ma al tempo stesso sconsigliato, addirittura anche il treno che va giù fino a Singapore deve stare attento, eccetera, eccetera. Mentre invece il discorso della, diciamo, un assetto democratico, eccetera, la nota dolente, il problema serio, sempre rifacendoci alla nuova Costituzione, ma è una cosa che c'era anche prima, la famosa legge sulla lesa maestà. Ora, la legge sulla lesa maestà è stata via via rafforzata in senso protettivo della monarchia, per cui praticamente è vietato tutto in base a riferimenti seri o scherzosi, apprezzamenti, per non parlare poi di vilipendio vero e proprio. E questo fa sì che a tutt'oggi, siccome poi dal 19 in poi abbiamo avuto le grandi manifestazioni studentesche che appunto hanno fatto da battistrada per quello che è il programma del partito del Balzo in avanti, tutte anche a chiedere l'abolizione della monarchia, col famoso saluto a tre mani giunte, tipo quello del famoso film di cui adesso mi sfugge il nome, dei giochi. E quindi, insomma, su questo articolo 112 del codice penale, il regime è assolutamente irremovibile. Chi anche solo pronuncia la parola "dobbiamo rivederlo" può essere accusato di attentato alla monarchia, no? E adesso bisogna vedere cosa succede, capito? Perché nel programma del balzo in avanti c'è anche quello di abolire o comunque di riformare in maniera ampiamente democratica il 112, perché sennò uno studente, un quindicenne che va semplicemente a gridare a basso il re, rischia di finire in carcere e di starci per parecchio. Abbiamo avuto già studenti in sciopero della fame, anche al limite dell'esistenza, quindi anche quella è una di queste espressioni piuttosto deleterie dell'attuale regime.
Senti Gianchi, hai detto...
Vai Alberto, vai tu.
In tempi di guerra fredda l'America ha sostenuto il connubio militare-monarchia. Finita la guerra fredda però le cose sono cambiate recentemente, no?
Ah, sono cambiate per così, nel senso che, come dico, il periodo di Taksin e del suo partito Thai Rak Thai, il Berlusconi thailandese, fino a quando è stato estromesso dal potere nel 2006, ovviamente era filo americano. E quindi il rapporto era ancora quello, tra virgolette, limpido che dal 45 in su, no? Poi cos'è successo? Che quando c'è stato il colpo di Stato, ovviamente con i restringimenti delle libertà individuali, eccetera, allora sono partite da Washington delle critiche abbastanza aperte, appunto dicendo, o degli inviti comunque a riportarsi sul sentiero democratico, no? Ora questo non ha fatto che irritare, per dirla in maniera diciamo gentile, il regime, che ha cominciato ad accusare Washington di sobillare la protesta contro la monarchia e contro il regime stesso. Addirittura adesso, quando sono adesso, cioè nel 2019, quando sono partiti i movimenti studenteschi, eccetera, accusare gli Stati Uniti di essere dietro tutto questo, cioè, questa quindi, protesta, semplicemente quindi, seguendo la Cina a Hong Kong, no? Anche a Hong Kong, se non sbaglio, dicevano che sono gli americani che sobillano gli studenti.
I movimenti golpisti militari di Thailandia e Birmania, per esempio, vengono ricevuti dalla Cina a braccia aperte. Il principale sostenitore dei due regimi militari è la Cina.
Assolutamente, a parte il fatto che la Cina poi qui appunto...
Anticomunista era l'America, adesso l'America cerca di sostenere, di dare supporto al discorso della democrazia, mentre invece i regimi militari vengono accolti a braccia aperte e l'opinione pubblica gira contro e a favore degli Stati Uniti.
Adesso qui, come dico, la campagna contro gli Stati Uniti è stata molto forte, tanto che poi nel momento in cui è scoppiata la guerra tra Russia, cioè l'invasione dell'Ucraina, qui tutti quelli che sento quasi tifano per Putin. Tifano per Putin semplicemente perché gli Stati Uniti vengono attaccati, come fanno in varie parti del mondo: voi avete provocato tutte le guerre, siete intervenuti in tutti i paesi a seminare morte e distruzione, mentre i russi, quando noi eravamo minacciati dal colonialismo dell'Inghilterra e della Francia, lo zar della Russia invece ci aiutava e parteggiava per noi, cioè discorsi così, quindi per dirti come si può manipolare tutto e il contrario di tutto. E in più poi, insomma, la Cina non è vicina, la Cina è qui, perché l'invasione di turisti cinesi, che dal 2006 che erano 800.000 e che prima dello scoppio del Covid erano 10 milioni, quindi già quello è stato un rivolgimento cataclismico. In più tanti cinesi comprano e hanno comprato casa in Thailandia, cioè soprattutto nei condomini, ma non solo, anche il mercato varia dai condomini di vario prezzo alle abitazioni di lusso e super lusso, con tutti questi yuan che arrivano magari da riciclare, eccetera, con ovviamente conseguenze piuttosto serie per il mercato immobiliare locale, perché come succede poi per esempio a Londra, dove il fatto che siano i miliardari stranieri a comprare costringe gli inglesi a vivere fuori Londra sempre più, perché non hanno le possibilità di competere. E più, come dico, la Cina che è qua, che si inserisce anche in tutto proprio il tessuto connettivo del turismo, con organizzazioni proprie, con alberghi praticamente tutti suoi, con i gruppi che arrivano già tutti pagati a Pechino, che qui non consumano quasi niente, oppure mangiano dentro l'albergo cinese, con guide autisti cinesi, professioni che dovrebbero essere vietate agli stranieri, che invece ovviamente vengono raggirate come tante cose, altre, eccetera. Per cui insomma la Cina qui c'è, e domattina mettiamo anche solo che qualcosa, la stabilità dell'ordine thailandese fosse messa in crisi da proteste di massa, e la Cina può dire: ma tutti i miei cinesi che stanno lì sono in pericolo, adesso veniamo a proteggervi, scendere giù ed entrare in Thailandia per un esercito cinese è un gioco da ragazzi. Sì.
Che previsioni fai quindi? Cioè, queste elezioni sono uno spartiacque? Sono un nuovo capitolo di una saga che dura da molto tempo e probabilmente durerà ancora per parecchio, oppure tu intravedi un sentiero che possa riportare o portare la Thailandia in una situazione, diciamo, di normalità, per capirci, cioè in una situazione in cui diventa un'economia più o meno funzionante, che cresce a tassi robusti e che piano piano si purga delle scorie del passato, di questi così di queste dangerous liaison tra pezzi dell'istituto monarchico e delle forze armate, che quindi
senz'altro
evolve in senso positivo, certo, almeno dal nostro punto di vista, e no, abbandona l'opzione cinese.
Beh, allora, uno, purtroppo la mia sfera di cristallo è guasta e non riusciamo a ripararla, quindi fare delle previsioni con tutte le possibili varianti e contro tutte le cose che sono dietro l'angolo, come dico, in teoria, certo, oggi è stata una bell'alba con tutta la gente arancione che ha festeggiato per le strade di Bangkok, come, quasi come a Napoli lo scudetto. Ma al tempo stesso poi adesso comincia, tra virgolette, il bello, perché uno, per quanto ci sia una volontà di principio dei due maggiori partiti di entrare in coalizione, poi quando arriviamo al dunque poi andiamo a vedere mettersi d'accordo esattamente, formulare una politica, un memorandum di intesa, come appunto hanno detto, e poi vedere se verrà squalificato il leader del movimento del balzo in avanti, e due, vedere se ci sarà la ratifica da parte delle Camere e Senato riunite. Quindi ci sono talmente tanti se e ma per i quali essere, non dico ottimista, ma moderatamente, cautamente ottimista, già può essere una difficoltà. Al tempo stesso, come dico, c'è però anche questa forza che in questo momento potrebbe, non dico smuovere le montagne, ma far procedere a qualche cambiamento. E quindi, che poi anche i thailandesi però non sono mai stati un popolo che, rispetto agli altri popoli del sud-est asiatico, per non parlare della Cina, hanno mai avuto una forza di protesta, di rivoluzione e di massa. Qui sono stati sempre piuttosto facilmente sottomessi e difficili da spronare alla rivolta contro il potere. Quindi anche stavolta potrebbe essere che le pressioni, neanche drammatiche, neanche vistose, da parte dello status quo, in qualche modo, tra una nuova squalifica del partito vincitore, una squalifica del leader e chi più ne ha più ne mette, riescano un'altra volta a riportare il popolo thailandese ad una sottomissione, un'accettazione dello status quo, anche perché poi economicamente, cioè ricordiamoci, è la seconda economia del sud-est asiatico dietro l'Indonesia, la decima del continente asiatico, per cui non è che qua si sente la sofferenza, almeno la sofferenza c'è, perché il discorso che ti facevo prima del debito privato non è uno scherzo. Però, insomma, arrivi da turista e praticamente non ti accorgi.
Il debito privato è debito al consumo.
Scusami?
È credito al consumo, capito? In questo
senso. No, scusami, ho un lapis.
Giusto?
Certo, sì, ho sbagliato la traduzione. Sì.
Fabio, se le famiglie sono fortemente indebitate, quello che Giancarlo non ha detto, che i militari si sono presentati alle elezioni, ma hanno preso pochissimi voti, 46. Certo. I militari, no?
Adesso, tra tutte le formazioni dei partiti e partitini, filiati, cioè, perché stavolta, per la prima volta, invece di dire cioè noi stiamo a vedere cosa succede, tanto il potere lo prendiamo comunque noi, abbiamo voluto partecipare al gioco democratico fondando dei partitini ad hoc o dei partitoni nella loro speranza, e hanno, cioè, il primo ministro, tra virgolette, generale Prayut Chan-o-cha, che è al potere dal 2014, ha preso 36 seggi e il suo socio vice primo ministro ne ha presi 40, quindi abbiamo altri partitini del giro che hanno preso pochissimi seggi, per cui non sono affatto una forza. No, quello che ha preso più voti è il partito del ministro della sanità, il quale ministro della sanità cosa ha fatto? Ha liberalizzato il commercio della marijuana, tanto è vero che oggi la Thailandia sembra Amsterdam moltiplicata per 50, in qualsiasi angolo c'è un negozio,
un coffee shop,
no, proprio apertamente,
sì, no,
con le foglie verdi, eccetera, e lì è saltato tutto, anche perché ha dato il via libera prima ancora che ci fosse una legge che regolasse tutta la questione, perché poi le proteste dell'ambiente medico scientifico e non solo, che non è vero che puoi tirare di marijuana o di canapa indiana, quanto ti pare, ecco, anche lì posso. E quindi a questo punto il nuovo regime, se ci sarà, dovrà anche mettere una pezza sopra quella cosa lì, però se non altro è riuscito a fare conquistare 60 seggi a questo signore che giustamente ha puntato: io vi do la marijuana, ognuno di voi la cresca in casa, apra uno spaccio, e questo è quello che è successo.
Oh. Mm-hmm. Alberto, tu vuoi aggiungere?
Il vincitore, l'ha detto Giancarlo, ma lo voglio ridire io, il vincitore delle scorse elezioni, uno dei, non so se il vincitore, perché forse vinse Thaksin, però un partito e una grande affermazione fu il Future Forward, e il vincitore con una scusa più o meno fu squalificato.
L'avevo detto.
Sembra che possa succedere al vincitore di queste elezioni.
Sì, ecco, allora il Future Forward nel 19, nelle elezioni del 19, ebbe una forte affermazione, anche se non a tsunami come quella di questa volta, però il leader, tale Thanaton, un industriale senza macchie precedenti col regime, però venne squalificato perché perché non aveva dichiarato il possesso di un certo numero di partecipazioni o di azioni di un'azienda del settore comunicazione. Qui la Costituzione vieta a qualsiasi candidato a un pubblico ufficio di avere proprietà o partecipazioni o azioni di qualsiasi società, piccola o grande, che sia su internet piuttosto che una televisione nazionale, quindi nei mezzi di comunicazione. Lo stesso problema ora è stato anche posto per il vincitore del balzo in avanti, questo Pita, il quale ha qua una quarantina di migliaia di azioni di una rete, di una stazione televisiva ITV, che cominciò a la prima a trasmettere in Thailandia come privata dal 92, che poi ha smesso di trasmettere nel 2008, se non sbaglio, e tuttavia come società continua a commerciare nel settore appunto delle trasmissioni radio e nel settore della pubblicità, sempre su online, eccetera. Per cui questo possesso di azioni potrebbe essere la chiave per farlo squalificare. Se vengo squalificato, il suo partito resta senza testa, anche perché l'altro problema è che tutti questi nuovi deputati è tutta gente di scarsissimo, zero esperienza politica, diciamo un po' un 5 Stelle sotto quel profilo, non voglio parlare delle politiche, ma quanto successo con i 5 Stelle, per cui anche qui se devono fare dei ministri da quegli eletti vengono fuori Di Maio piuttosto che altri
i Draghi. Esatto.
Quindi come vedete ce n'è da meditare e da seguire giorno per giorno, se non ora per ora, quello che succederà.
Non è detto che siamo in presenza di un grande cambiamento, ecco.
Appunto, perché i cambiamenti sono sempre difficili. Vediamo noi in Italia i cambiamenti che facciamo, quindi qui, come ai tailandesi piace dire che noi e loro siamo simili perché ci piace mangiare entrambi, tutti e due abbiamo la famiglia come nucleo fondante della nostra società. Siamo allegri, eccetera, eccetera, però poi alla fine, insomma, le differenze ci sono e possono anche portare a delle conseguenze tutte da verificare.
Bene, io credo che abbiamo
Ah no, mi sono,
coperto.
mi sono, scusa, mi sono
Dimmi.
dimenticato il punto
Dimmi.
chiave. Allora, da parte dei due vincitori c'è la volontà netta di legalizzare la prostituzione, l'industria del sesso. Addirittura qui è vietato perfino per legge il commercio dei sex toys, eccetera. No? Naturalmente in Thailandia è il paese dove tutto è proibito, ma tutto è possibile, per cui se vai nei posti giusti trovi tutto senza problemi. Però il discorso dell'industria del sesso, che in Thailandia viene calcolata attorno al 10-15 oltre del PIL, è un problema perché lo sfruttamento di una professione vietata, che invece poi fiorisce a tutti i livelli, è sovvenzionata anche da gente ovviamente che ha posti di potere, eccetera, per cui però loro la promessa è di legalizzare la prostituzione, se non altro per arrivare a qualche forma di miglioramento della condizione di queste centinaia di migliaia di addette ai lavori.
Ma tra l'altro c'è anche una questione economica, perché se viene legalizzata, poi chi la esercita paga le tasse, per dirla in modo
Perché qui c'è un sistema,
semplificato.
no, certo, se il datore di lavoro emette regolare scontrino
Sì.
o
Basta che
qualcosa.
aprire un locale dedito all'attività e quella è una società con,
Poi sai,
immagino, la partita IVA, il codice fiscale e quant'altro, quindi.
anche qua hai capito, c'è una tendenza che viaggia allo zero contante, hai capito? Quindi per cui anche lì ci saranno sviluppi interessanti.
Bene, Giancarlo, io ti ringrazio insieme ad Alberto per questa tua esaustiva panoramica della situazione in Thailandia. Credo che sia un laboratorio molto interessante. Credo che, tra l'altro, la Thailandia come economia potrebbe essere una di quelle che beneficia maggiormente del friendshoring, cioè del trasferimento di industrie manifatturiere dalla Cina ad altri paesi più amici degli Stati Uniti o comunque dell'Occidente. E se riuscisse a cavalcare un po' quest'onda di ristrutturazioni delle catene del valore globali, si potrebbe trovare in una situazione di grande vantaggio, potrebbe sfruttare benissimo questo suo posizionamento sia geografico che politico. Comunque, ti ringraziamo di nuovo, ricordiamo ai nostri amici di mettere un like se vi è piaciuta la conversazione. Di iscrivervi al canale se la cosa vi aggrada, in modo da ricevere le comunicazioni quando un nuovo video viene postato. E per tutto quello che non siamo riusciti a sviscerare in questa oretta di video, ci sono i commenti e risponderemo dove potremo al meglio delle nostre possibilità. Un caro saluto a
Grazie.
tutti. Ciao Giancarlo e grazie di nuovo.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao Giancarlo, grazie.